Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
Radio Bianconera, buongiorno, è sempre un buongiorno quando la Juve vince, perché adesso conta vincere. Juve 2, Monza 0, Colo e Nico in gol, è un secondo tempo in inferiorità numerica, Ildiz la gomitata, è cattivone, come si permette, e ha 19 anni, non può fare una roba così, mandiamolo via dalla Juve dato che ci siamo, fustighiamolo, mettiamolo in piazza, pubblico ludibrio, calmi, state calmi, ha fatto una sciocchezza, ha chiesto scusa, l'allenatore e la squadra lo hanno già perdonato, magari prenderà anche la multa del regolamento, questo non lo so, si vedrà, probabilmente gli daranno anche due giornate, perché è già partita stranamente la campagna, due giornate a Ildis, che c'è Bologna-Juve, Lazio-Juve, punto, perché altrimenti tutte le altre squadre di questo campionato dovrebbero cacciare via i loro giocatori, a partire dall'Atalanta, passando per la Roma, finendo a Milano oppure a Napoli, a volte anche Firenze. È vero o non è vero? No, perché tutta la notte che leggo e sento robe contro Ildiz, ha sbagliato, sicuramente ha sbagliato, qualcosa sarà successo, è stato strattonato, qualcosa all'orecchio gli è stato detto, qualcosa anche quell'altro bianco avrà combinato. No, perché il Monza, povero Monza, retrocede Monza, uè, ma con la Juve e Izzo su Di Maria e quell'altro nella gara d'andata e questo con uè, ogni volta che c'è il Monza, i giocatori del Monza zitti zitti, quanti qua, non so, ho visto Caldirola tirare su Costa con le gambe, non l'avevo mai visto in vita mia, ma col fallo ci ha dato l'arbitro. Attenzione, occhio, quattro giornate alla fine, cinque squadre punto a punto per un posto disponibile in Champions, occhio agli episodi, occhio agli arbitraggi, occhio alle partite pieno di scontri diretti, massima attenzione, noi di Radio Bianconera siamo qua, non ci sfugge niente, e vi raccontiamo tutto. E allora Luca in cabina di regia per i vostri vocali, oggi è parola ai tifosi, quindi parola a voi, perché sempre nel post partita, nel giorno dopo, siete voi i protagonisti, leggeremo e ascolteremo il più possibile le vostre impressioni. Dallo stadio ieri siamo tutti d'accordo che Ildiz si è preso il rosso giustamente, siamo anche tutti d'accordo, ma voglio anche sentire, coinvolgervi soprattutto oggi, chi era allo stadio, magari portare la testimonianza, che il secondo tempo è stato, dal punto di vista dell'arbitraggio, dell'arbitrello di Rovereto, alla prima esperienza con la Juventus in Serie A, abbastanza indirizzato a favore del Monza, nonostante alla fine della partita abbiano avuto il coraggio pure a chiedere a Nesta se ci aveva da lamentarsi per l'arbitraggio. Hanno chiesto a Nesta se ci aveva da lamentarsi dell'arbitraggio. A Nesta, che ha fatto il secondo tempo in superiorità numerica. L'avessi fatto io in superiorità numerica a Bergamo contro l'Atalanta il secondo tempo. Poi naturalmente prima della fine andiamo a disturbare anche il nostro inviato numero uno, Camillo De Michelis, che ieri allo stadio c'era per Radio Bianconera, per tutto Juve.com, per tutto il mercato web, la nostra grande famiglia, ma fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stramba del 28 aprile 2025, allora partiamo come sempre con i quotidiani sportivi a nostra disposizione, perché non di sola Juve si vive, ieri è successo anche dell'altro, e allora sulla Gazzetta dello Sport c'è Napoli ci sei, gli rode un po' dover fare il titolo, l'Inter cade ancora, Conte a più 3. Scudetto in mano, insomma, da calendario adesso, cioè, adesso se il Napoli lo vince sto scudetto, fallimento, adesso ce l'ha in mano, dai, diciamoci la verità. McTominay super contro il Toro, il Toro che quando deve dar fastidio alla fine si sposta sempre un po'. Antonio Vince, sono amici, dai, Vanoli Conte sono amici. Antonio Vince vuole fare, ho visto i cuginassi del Toro, ma come, ha mai giocato a tre? Va a Napoli, gioca a tre, ha fatto delle cose strane ieri Vanoli. Antonio Vince vola in fuga a quattro giornate dalla fine, il titolo sarebbe un prodigio, dice lui, che poi può piacere, può non piacere, crea sicuramente discussione tra noi tifosi della Juve dopo quello che è successo, però ragazzi, Conte, arriva e vince lo scudo, dai.
di Riffo di Raffa arriva e vince lo scudo. Cris Inzaghi non voleva scriverla sta cosa alla Gazzetta, ma purtroppo le è costata un po', ma l'ha dovuto fare. Cris Inzaghi, ora il Barcellona. E le rimesse laterali, e il calendario, e i rigori, e le assenze, tutto al plurale, Inzaghi ieri, tutto il repertorio ha sciorinato. Ma come? Ma gli arbitri sono bravi, vanno aiutati, merito gli avversari. Ma come? Le assenze, i calendari, le assenze, le rimesse laterali, i rigori. Ma da che pull, ma no, ma non ci posso credere. La Roma sogna intanto, basta un colpo di Sule. Oh, la Roma zitta zitta, quatta quatta, a furia di interventi di Mancini, noi ne sappiamo qualcosa. Intanto la moviola sulla partita di San Siro, che la Roma vince per 1-0. Tra l'altro la Roma si è divorata almeno 5 volte la palla davanti al portiere per 2-0, quindi quelli là sono sul discensore, stanno crollando. Ndicka Bissek manca il rigore, perché la Gazzetta è perentoria, sai che quando si tratta di loro non c'è interpretazione, cioè alla fine manca il rigore. Secondo qualcun altro no, secondo quelli dello Sport per esempio no, secondo manca il rigore, via, basta, non c'è discussione. Ma la cosa più divertente e simpatica non è questa, che oramai siamo abituati, manca il rigore, punto, stop. A un certo punto sulla pagella di Ndicka con Bissek si trattengono 2, 3, 4 volte in aria, il metro dell'arbitro è quello lì, ha lasciato andare tutto e quindi non gliel'ha fischiato. Per cui non mi sembra questa cosa su cui far ruotare una partita dove ti hanno preso a pallate. Ma detto questo, la cosa più divertente, perché a noi della rassegna stampa non sfuggono i dettagli, cari, quelli che sfuggono agli altri, noi no! Nella pagella di Ndicka, se andate a vedere, c'è scritto a un certo punto di questo contrasto in area di rigore, si trattengono tutte e due, poi lo abbraccio, Ndicka e Bissek, nella pagella di Ndicka c'è scritto a un certo punto, state ben attenti, Fabbri, che è l'arbitro della partita, e i suoi amici di Lissone vedono altro. Fabbri e i suoi amici di Lissone. Che terminologia è? Cosa vi ricorda? Fabbri e i suoi amici di Lissone vedono altro. Adesso anche nelle pagelle? Cartellino giallo a Lautaro su Mancini che crolla, eccessivo. Ma quando c'è Juve Roma e Roma Juve, il Mancini che crolla non l'ho mai letto. Cartellino eccessivo, l'ha spinto via, ha mandato a vaffa all'arbitro. Cartellino giallo eccessivo, il rosso doveva prendere giallo. La Juve va su intanto, follia di Ildiz, 4 in pagella, Ale, 2-0, 62 punti contro i 65 dell'Atalanta, che torna a frenare, perdeva 1-0 in casa con Lecce, alla fine ha fatto 1-1, grazie a un rigore preso da Cuadrado, con una classica azione alla Cuadrado, non so se avete presente, no? Faccio un po' l'elastico, palla di qua, palla c'è, palla non c'è, contrasto col giocatore, rigore, perfetto, calcio di rigore. Peccato che quando da noi aveva questi rigori leggevo delle moviole deliranti sul tuffatore Cuadrado, ma da quando veste il nerazzurro. Juve, ecco il quarto posto, oggi c'è Udinese-Bologna e c'è Lazio-Parma, quindi il Bologna vincendo ci supera, la Lazio vincendo ci raggiunge, è tutto molto aperto. La Roma è dietro a pochissimi punti. La Roma, a parte il pareggio con noi, le altre le ha vinte tutte. Ha fatto 18 risultati utili consecutivi. Ranieri, il tanto bistrattato Ranieri, vecchio allenatore, il calcio moderno è un'altra roba. Tanto è arrivato, fra un po', se avanti così, li porta in Champions al posto nostro. Nico 7 in pagella e Colomuani 6,5 in pagella. Doppio riscatto dopo 589 minuti di digiuno. Colo segna dopo che si era divorato per un gol alla Vlahovic. Il riscatto è per l'Europa. La moviola di Juventus Monza. Attenzione. Manca un giallo a Gonzalez. Pure!
Vogliono anche il giallo pure! Ma Pereira dava espulso del Monza al secondo tempo. Niente, non è neanche in moviola. Caldirola tira su Costa per i piedi. Roba mai vista. Un giallo a Savona appena entrato che non esiste.
Ildiz piazza il colpo col braccio destro. Cos'è piazza il colpo? Se è braccio non è un colpo piazzato. Il colpo piazzato o è il pugno e la gomitata. Perché guardate bene che è premessa. Siamo tutti d'accordo che Ildiz si prende il rosso e ha chiesto pure scusa. Siamo tutti d'accordo, nessuno si sta lamentando. Però
e si è preso in giro? No, perché il pugno è piazzato, la gomitata, quella di giocatore dell'Atalanta Kolasinac, non so se ve lo ricordate, aspetta McKenny e gli piazza una gomitata in faccia. McKenny sanguina, McKenny sanguina, anche con Mancini sanguina, si vede che a McKenny non bisogna dare i rosselli a Versailles, quindi gli gomita addosso. Ildiz non fa quel gesto lì, Ildiz, trattenuto dall'altro, cerca di divincolarsi, l'ha spiegato bene Tudor, poi andiamo a sentire le prime di Tudor, cerca di divincolarsi e lo sbraccia, non voleva fare una roba cattiva, purtroppo gli è uscita così e quindi si becca il rosso, ma non è un colpo piazzato, è un cercare di divincolarsi stizzito dall'avversario che ha provocato, sono due cose molto diverse. E io voglio vedere adesso cosa scrive l'arbitro di Rovereto nel suo libricino, perché dipende molto da quello che scrive lui, perché secondo me tra uno che tira un pugno all'avversario o che lo aspetta e gli dà una gomitata e Ildiz che gli sbraccia in faccia e giustamente viene espulso ma non voleva essere cattivo, si rende conto subito che ha fatto una sciocchezza, si vede dalla faccia, ma non voleva essere cattivo, non voleva tirargli un cartone in faccia per fargli male, tanto per capirci. Quindi la condotta violenta è una cosa, il gesto da espulsione è un'altra. Vediamo come si comportano. Vincere così mi piace, dice il nostro allenatore Tudor, perché serve per crescere. Primo tempo dominato, secondo sofferto in inferiorità numerica. Ildiz, un'ingenuità. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo il Tutto Sport. Vigilate ragazzi. Nico Colo vai Juve, il titolo di Tutto Sport. Ildiz, ma perché? Ma perché ti è scappata sta roba qua? La sciocchezza di Kenan guasta la risalita al quarto posto. Rischia di saltare Bologna e Lazio. Dipenderà da cosa ha scritto l'arbitro. Blitz intanto della Roma San Siro che vince 1-0, Conte si mangia l'Inter, il Napoli passeggia sul Toro, la doppietta di McTominay infiamma il Maradona, anche se gli infortuni di Anguissa, quella là, buongiorno, e Lobotka preoccupano. Tudor, veniamo a noi. Ildiz sotto shock, ha capito di aver sbagliato, gli servirà per crescere, è stata una sciocchezza che gli servirà per crescere, ha 19 anni, ancora per poco, perché a Bologna ne compie 20. Gonzales, 7,5 in pagella, ora voglio altri gol, dice lui, che è stato bello grintoso, finalmente ieri, al di là della marcatura segnata, tra l'altro il secondo tempo l'unica occasione del gol è quella della Juve con Gonzales, in contropiede davanti al portiere, Colomuani 7. Bello sbloccarsi, però conta vincere, dice lui, che ha capito, come dice Tudor, l'importanza di questa partita. Thuram essenziale, anche lui dice conta vincere, è uno dei diffidati, è per quello che è stato cambiato nel secondo tempo a Bologna. Non ci sono scuse, dice Thuram, con Ildiz, senza Ildiz, si va là, bisogna vincere la partita, non ci sono scuse. Vediamo un po' il calendario, non lo so se proprio bisogna vincere la partita, magari potrebbe anche bastare pareggiarla. La Juve a nanna in Champions, ma anche a colazione stamattina, siamo ancora fino alle 18 di stasera, anzi fino alle 20 di stasera siamo ancora in Champions, poi vediamo cosa fa il Bologna. Locatelli geometra si becca un bel 7,5, anzi no, qua 7, su Tutto Sport 7, volevo dargli mezzo voto in più, però secondo me alla fine è stato il migliore, perché ancora una volta, a parte Parma dove tutti sono mancati, ma ancora una volta questo Locatelli tudoriano si è dimostrato capitano. Kalulu Vega sono solidi, 6,5, non si fa, vabbè il Monza, capirà, il Monza retrocede, Monza l'abbiamo fatto retrocedere noi, ma il Monza contro l'Inter e contro il Napoli, se avete visto le partite, l'Inter e il Napoli non ha mica vinto così facile, anzi, si rivede Cambiaso intanto, a minuti alterni. Per come è arrivato il risultato vale doppio, dice Tudor, a Bologna possiamo dimostrare che siamo più forti, poi naturalmente lo penseranno anche loro e vedremo chi vincerà. KO, andiamo all'estero, e rissa in coppa col Barcellona. Ancelotti, Reale è finita, a minuti l'esonero, questo dicono i giornali spagnoli, lo aspetta il Brasile, la nazionale brasiliana, Rudiger impazzito, rischia 12 giornate, ha scagliato oggetti contro l'arbitro, non l'ha preso per fortuna, però se lo prendeva gli faceva male serio, attenzione. Toro, l'ira dei tifosi, perché hanno perso? No, per la maglia. Che brutta maglia,
nel giorno del compleanno di Pulici, che fa 75 anni, un altro motivo di avvilimento. Ce l'hanno con la maglia i tifosi del Toro. Mentre la leggenda della Juve finisce nona in classifica. Adesso è ufficiale, ha perso a Messina 2-1, ridotta in 10 dopo 5 minuti di gioco, ha finito addirittura in 9, quindi adesso si becca il Benevento in trasferta, in gara secca, dove il Benevento ha il risultato grazie alla classifica, perché è finito quinta dalla sua parte, quindi la Juve deve solo che vincere, e non avrà i due giocatori squalificati perché sono stati espulsi a Messina. Quindi uno espulso col Monza Ildic, due espulsi col Messina della Next Gen. È una Juve bollente, come ho titolato ieri, una Juve bollente in questo weekend. Meno male che le donne hanno giocato prima, non hanno giocato il domenica, se no pure loro chissà cosa potevano combinare. Corriere dello Sport, stadio, il titolo in prima pagina è O Sule Mio, quindi più che la vittoria sua vai a prendere il Sule Mio, perché crollo Inter e fuga Napoli, Conte a più 3. Svolta scudetto, terzo capo di fila per i nerazzurri, indica Bissek, dubbio rigore. vedi che bello che il lunedì a leggere le moviole è bellissimo, quello che per un giornale è rigore punto, per l'altro è dubbio. Si trattengono tutte e due, è dubbio, si trattengono tutte e due, dentro l'area è dubbio, mentre invece ricordo che lo stesso giornale ci hanno fatto passare 4 giorni, vi ricordate, vero, in Juve-Lecce, con una strattonata di tutte e due iniziata dal giocatore del Lecce, Cristovic, a metà campo, è diventato che doveva essere o rigore o espulsione. Vedete come si fa presto a cambiare la realtà degli episodi. Riscatto Juve intanto. Tudor è quarto. Oh, battuto il Monza 2-0 dopo il flop a Parma. Segnano Nico che prende 7 in pagella, Colomani che prende 6,5 in pagella, espulso Ildiz, rischia 2 turni. C'è mai qualcosa che non rischi? La Juventus, ci complichiamo anche un po' la vita da soli a volte. La Viola, perché c'è anche la Fiorentina dentro l'Alta Champions. La Viola stende l'Empoli nel derby dei loro altri, vince 2-1, capolavoro Mandragora, grandissimo gol di Mandragora, capolavoro Mandragora, un'altra plusvalenza fittizia della Juve che fa gol eccezionali. Dopo Orsolini, Mandragora, attenzione, noi. Mentre plusvalenze, no, perché ieri dicevo timidamente nei salotti milanesi, ma timidamente per fare una battuta, perché lo so benissimo che non c'è gara tra noi e loro. No, voglio dire, se ci fosse una procura sportiva attenta, invece che ragionare solo sulle plusvalenze fittizie della Juve che segnano dei gol della Madonna, vedi Orsolini, vedi Mandragora, a Napoli, fisso sto campionato, gli toglierebbero i punti per Osimhen, e all'Inter per le curve. E quindi chi arriva terzo, se ci fosse una procura attenta, a mo' di battuta, che sia chiaro, perché poi nel caso noi non lo vorremmo a differenza loro. Però qui ci sono due casi che continuano a essere nascosti, buttando la polvere sotto il tappeto, ma le prime due squadre di questo campionato andrebbero penalizzate sonoramente tutte e due, sonoramente, per quello che hanno fatto. Intanto il Milan zitto zitto vince anche a Venezia, sta a 5 punti dalla Juve, vince 2-0, Di Francesco si lamenta dell'arbitraggio perché gli manca un rigore, ma la Juve non è di mezzo, e quando non c'è di mezzo la Juve, gli altri possono vincere con un rigore non dato agli altri. È un bel chi se ne frega, non viene pubblicizzato. C'è vita sul pianeta Juve, secondo il Corriere dello Sport c'è vita, attenzione, sul pianeta Vega più che sul pianeta Juve. Tudor esulta e dice vale doppio questa vittoria. Ildiz, mai stato un ragazzo violento, è un'ingenuità. La fatale inesperienza, dice il Corriere dello Sport, basta poco per cambiare il verso a una partita e una stagione addirittura. Ildiz 4, gomitata senza senso. Tanto non è una gomitata, ma è una sbracciata in faccia all'avversario. Gomitata è un'altra cosa. Dopodiché, ma perché è senza senso? È impazzito? Non è successo niente e gli tira il colpo? Qualcosa avrà fatto quell'altro. E soprattutto, perché basta poco per cambiare il verso a una stagione? Non me lo scrivi dopo Atalanta-Juve, dopo Juve-Roma, dopo il derby d'Italia, o magari dopo Atalanta-Juve dell'andata e anche un pezzettino di Fiorentina, perché lì non me lo scrivi che si può cambiare una stagione? magari anche quella dell'allenatore precedente, attenzione, perché Atalanta-Juve dell'andata ci stavamo giocando qualcos'altro. Liverpool campione, 20° titolo in Premier, il megafono dell'allenatore che ricorda Klopp, un po' di robe social virali che però vi interessano poco, protesta Lecce, e qui un po' una vergogna che è andata in atto proprio italiana, che invece abbiamo trattato come una sciocchezza perché riguarda Lecce. Lecce scende in campo in maglia bianca, polemica dopo il no della Lega, un altro rinvio per la morte del fisioterapista, con questi del Lecce che piangevano prima di iniziare la partita. Poi dopo, attenzione, hanno fatto un partitone, perché Lecce, in contropiede sull'1-0 per l'Ora Bergamo, si è divorato un gol davanti alla porta spalancata che chiudeva la partita. Poi si è beccato il rigorello di Cuadrado e ha fatto 1-1. Cuadrado non cambia, vero, le partite, le stagioni. Solo quando aveva la maglia della Juve, l'episodio di Cuadrado cambiava partite e stagioni. Da quando veste nerazzurro veste meglio, si prende dei rigori sacrosanti. Vedi come cambia la vita a volte, caro Juan, da una parte all'altra della barricata. Chiudiamo i giornali sportivi, vediamo rapidamente le pagine sportive dei quotidiani politici. Corriere della Sera, partenza a razzo della Juve, poi si inceppa per il rosso a Ildiz. Monza battuto con un secondo tempo di battaglia. Tudor dice: noi penalizzati, siamo stati penalizzati da questa espulsione perché abbiamo dovuto giocare in un'altra maniera. Ildiz nello spogliatoio era sotto l'asciugamano, si nascondeva, è un puro, è un innamorato del calcio, non me l'ho massacrata sta maniera, ha sbagliato, ha fatto un errore, mamma mia, è un errore. La Stampa: Juve da spareggio, anch'io è in diretta, perché poi c'è la diretta, anch'io in diretta mi sono incacchiato, ho detto: ma cosa fai, che adesso mi rovini la partita magari le prossime, però poi bisogna ragionare, bisogna comprendere ed aiutare. Quando si diceva in passato, il discompreso, ah no, ma solo in Italia, non buttiamo, sono giovani e le vaccate ogni tanto le fanno, Juve da spareggio sulla Stampa, i bianconeri si rialzano, in 10 per un tempo battono il Monza. La Champions passa dalle prossime sfide in casa di Bologna e Lazio. E se tanto mi dà tanto, ci andiamo senza Comine, senza Ildiz, senza Vlahovic, senza Gatti, senza i 3 infortunati storici, e siamo già a 7. Ildiz alza il gomito, Tudor lo perdona, dice: non è cattivo, strattonato, voleva solo liberarsi, e poi è uscita quella roba lì. Su Repubblica, Juve festa a metà, la follia di Ildiz guasta i piani a Tudor. La ripresa è stata un calvario, ma dai, ma hanno fatto 200 cross da metà campo, Di Gregorio non ha fatto una parata, dai. Tudor è passato prima al 4-4-1, poi al 3-5-1, addirittura con il terzino Costa a fare la mezzala. Tra l'altro ha fatto anche abbastanza bene, guarda che questo Costa lo dobbiamo rivalutare, perché negli spezzoni che gioca, in genere gioca anche abbastanza bene. L'arbitro, gli arbitri, gli sconti diretti, il calendario, la classifica, state molto attenti, 4 giornate dalla fine, non vogliamo dirvi nient'altro, solo che dovete stare molto attenti. Chiudiamo i quotidiani, andiamo dentro la nostra grande famiglia, incominciamo con tuttojuve.com, caro il mio Luca, è la foto, notizia di Tudor che sbraccia e urla dalla panchina: Tudor deve trovare 11 giocatori forti, basta, 11 giocatori forti per Bologna-Juve e per Lazio-Juve, ma l'ha detto anche lui a fine partita, ne troviamo 11 più 5 per fare le sostituzioni, e poi se ne mancano 7, chi se ne frega, 11 forti li troviamo e anche 5 per fare le sostituzioni. Il punto di Claudio Zuliani è la Juve in gol, vittoria pesante per la classifica, ma ci complichiamo la vita da soli, nonostante i gol di Colo e di Nico, adesso nelle prossime trasferte probabilmente dovremo fare a meno di Ildiz, che non si tocca e va tutelato. Tutto Juve prende posizione, ragazzi, dai, no alla caccia a Ildiz perché ha preso un rosso, mamma mia, peccato, ma non si molla. Vittoria troppo importante nel virgolettato del giorno della Juventus, grazie al gol di Nico e Colo, pesa l'espulsione di Cannon in vista squalifica per le trasferte di Bologna e Roma. Juventus-Monza 2-0, abbiamo vinto comunque, perché sembra tutto un disastro questa mattina, ma abbiamo vinto e siamo quarti in classifica. Al momento è comunque nelle nostre mani, e dopo vi spiego perché è nelle nostre mani. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it, che ha tutti i suoi primi piani, quello centrale è Juventus, l'elogio di Tudor, Amuani ha corso, lottato e fatto gol, è Colo Muani, sesto gol, dopo i 5 in 3 partite a lungo digiuno, è tornato a segnare, ma non conta tanto il gol, conta la partita, perché effettivamente rispetto a Dušan, dobbiamo dirlo, il lavoro sporco Kolumuani lo fa, e lo fa anche bene. A Parma, in una giornata negativa per tutti, almeno nel secondo tempo, lui quei 50, 60, 70, 80 metri di corsa dell'avversario per risolvere la situazione difensiva, se li era fatti. L'editoriale, come sempre, marcato di giallo, è di Antonio Paolino, il direttore, una vittoria sporcata dall'ingenuità di Ildiz. Andiamo a vedere rapidamente anche un attimo Calcio e Finanza, che poi dobbiamo fermarci, vediamo un po' di affari, caos calendari. Il caos nei calendari scivolerebbe nel grottesco in caso di spareggio. Serie A, 18 squadre, è necessaria quanto prima. Poi c'è il paracadute della Serie A, quanto incassano i club che retrocedono, perché a volte tipo il Monza va in Serie B ma si becca un bel gruzzoletto che può servire alla causa, perché il paracadute è abbastanza consistente. Siamo in doppia cifra per quanto riguarda i dobloni. San Siro, il comune sceglie il legale per la cessione del Meazza, perché anche questa roba qua sta passando sotto traccia, ma la vendita dello stadio di San Siro, diciamo che non è proprio in un'aura di grandissima regolarità. E poi ancora Ardoino, che ha parlato con Elkan, potremmo capire come Tether può incidere sulla crescita del club, 10,2% di Tether, che ancora ha preso altre azioni e che vuole contare dentro la Juve per dare una mano.
Rassegna Stramba.
Scatenati, oggi non ci sono compleanni degni di nota, quindi Juventus Creator Lab può dormire sonni tranquilli. Attenzione, andiamo sulla nostra chat di RBN Radio Bianconera, l'unica che conta. Apre le danze Marcello D'Ancona, che dice: non è il primo messaggio che scrivo sull'argomento, e mi riferisco ai commenti sugli episodi degli ex arbitri. A me fanno rabbrividire, perché sono la prova che ormai vale tutto e siamo nell'ipotesi della soggettività. Bisogna alzare la voce, se fuori Marcello D'Ancona, nell'open bar c'è stato stanotte il caso di e hanno voluto anche sentenziare la gentile conduttrice. Alla fine gli ha detto al rappresentante dell'AIA: beh, qua due giornate di squalifica. Mettendolo in imbarazzo, ho detto: no, un attimo, sono valutazioni vostre, cioè sono mica giudice sportivo io. Volevano già fargli dire anche che gli davano due giornate di squalifica. È meraviglioso, perché ragazzi, ragazze, ma la gomitata di Mina su Alcaraz ve la ricordate in area di rigore? Che apre Alcaraz che sanguina, così come McKennie con Kolasinac in Atalanta-Juve. Sono due casi dove l'arbitro non interviene, il guardaline che lì non interviene, l'arbitro non interviene, il VAR non interviene, Open VAR non lo considera, le moviole non ne parlano. Gomitate col nostro giocatore che sanguina. Capito? Prima di metterci in coda a tirare i sassi a Ildiz perché si è fatto buttare fuori, noi viviamo in questo campionato qua. Le gomitate con i nostri giocatori che sanguinano non sono considerate neanche in moviola, non esistono. Per chi se lo dimentica, apoteosi ragazzi da casa. Ago da Martina Franca dice: ma siamo sicuri che ad oggi Ildiz sia tanto più forte di Bangula? Il belga ha una faccia di bronzo che può giocare pure contro il demonio, assicura una costanza di rendimento che non si attiene ai famosi geni del pallone che soffrono di discontinuità creativa. No, dai, 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 Ago, fai il bravo, dai. Ildiz è un giocatore tecnicamente molto superiore a Bangula, dai. Non è neanche in discussione. Non è neanche in discussione. Bangula che è tornato a disposizione, tra l'altro. Davide da Torino scrive: ma la gomitata di Cristante su Gatti, quella di Mina, tutte non sanzionate, andiamo avanti con gli esempi. No, ma neanche fallo. La gomitata proditoria di Kolasinac a McKennie non è neanche stato fallo, secondo l'arbitro di quella partita lì, Atalanta-Juve 1-1. Fammi giocare tutto il secondo tempo in 11 contro 10, Atalanta-Juve della giornata di andata. Girone d'andata. Poi vediamo in che situazione ci troviamo. Luca Santarelli va ripetendo che gli hanno detto dall'alto che non ci manderanno in Champions. Luca, cosa mi dice Santarelli? Oggi alle 18.30 faccio un'incursione anche dentro il programma di Santarelli e così cerco di farmi dire da Santarelli che cosa gli hanno raccontato. Però state attenti, vigilate, occhio, che qualsiasi episodio adesso conta di più. Massimiliano da Roma dice: Tudor farà l'allegrata che metterà Azic al posto del turco. Comunque espulsione più che giusta, ma come al solito il VAR con noi funziona benissimo. Ricordo la testa di Pellegri a Gatti e niente rosso, Juve-Roma gomitata di Mancini a McKennie, niente rosso. Qua dov'era il VAR? No, ma non solo. Ma il problema è che non solo non interviene il VAR, manco gli è andato fallo e nelle moviole non c'è. È una roba che non esiste. È quello che a me manda i matti. C'è una roba nostra diventa da fucilazione in piazza. Una roba contro di noi sparisce, non esiste, non esiste in moviola, non gli hanno dato neanche il fallo. Roby scrive: Tudor inizia a sbalestrare cambi improponibili, ma soprattutto perché non giocano mai Cicco e Luiz? Allora Roby, sui cambi di Tudor, se vuoi, potremmo anche discutere, però sinceramente 2-0 in vantaggio in casa, in inferiorità numerica nel secondo tempo, vista la situazione della Juve che adesso ha 3 punti, è l'unica cosa che conta ancora di più del passato. Io mi attendevo un secondo tempo così, ci mettiamo dietro, non abbiamo mai sofferto. Nico Gonzalez ha avuto la palla per fare il 3-0, dai. L'arbitro del secondo tempo è stato un disastro contro di noi, mettici tutte le cose insieme, se volete la facciamo, la discussione sui cambi e nel secondo tempo invece che Bassi potevamo stare più alto, tutto quello che volete voi, però un conto è Lipsia dove sei sotto e devi recuperare, vai di adrenalina. È un conto 2-0 avanti col Monza in casa, in questa situazione dove devi portarla a casa. L'hanno portata a casa senza sofferenza, dai. C'è stato un momento nella partita in cui avete detto: oddio, adesso il Monza segna. Io non ho mai avuto l'impressione. Contavo i minuti per dire: dai, quando è che finisce sta partita? Perché il secondo tempo sarà così, questi che crossano e noi che vinciamo. Mi sembrava, anche avendola già rivista una volta in più stanotte, lo spartito della partita era quello lì. Poi, se vogliamo andare su Douglas Luiz, che è un altro mio cruccio, però ieri secondo me l'ha anche spiegato abbastanza bene Tudor, cioè in questo momento deve fare delle scelte, questo ha fatto tutto l'anno infortunato, non è che si mette adesso a puntare 4 partite su Luiz lasciando fuori Locatelli e Thuram che funzionano benissimo a centrocampo. Credo che su questo gli possiamo dare ragione nella scelta, però avete tutto il diritto di... Su con Seisao è una cosa un po' differente, perché con Seisao, secondo me, ha paghicchiato anche lui un po' l'atteggiamento, no? Pronti via, arrivi, non fai la seconda partita dopo che sei entrato nella prima e fai il post su Instagram, anche no con l'allenatore appena arrivato. Dopodiché l'ha rimesso ieri, l'ha tenuto bello fresco, magari adesso con Seisao ci torna molto utile nelle prossime 2 trasferte, se a Ildiz gli danno 2 giornate di squalifica, perché non abbiamo più la giornata in mezzo di una coppa qualsiasi per fare rotazioni e dare minuti a tutti. Mentre Bonny dice una cosa stupisce: ma come facciamo ad essere quarti? Siamo imbarazzanti. Vedi, Bonny per esempio non è contento che abbiamo vinto con il Monza in inferiorità numerica, dice che la Juve è imbarazzante. Va bene Bonny, io ti posso anche capire, però insomma, secondo me il primo tempo doveva finire 4-0, cos'è che hai visto di imbarazzante? Secondo, abbiamo giocato con un uomo in meno, hanno deciso di giocare così, al risparmio, cercando di soffrire il meno possibile, cambiando a un certo punto anche i diffidati tipo Thuram, no? O Cambiaso, che potevano essere a rischio cartellino, perché quell'altro di Rovereto sbracciava i cartellini come se non ci fosse un domani. A noi. Marco da Cesenatico scrive: oggi ce l'ho e tanto con i tifosi della Juve che fanno i puri e attaccano a reazione Ildiz. A me sembra follia, ma ce ne fossero di giocatori sanguini. Poi ci lamentiamo che non hanno le palle, rosso giusto, ma ne ho visti di peggio, non puniti, una giornata basta e avanza. Ma infatti io sono d'accordo con Marco da Cesenatico, cioè stanno facendo una tragedia per questo gesto di Ildiz che va condannato serenamente. Ha chiesto subito scusa, l'allenatore, i giocatori, i compagni di squadra l'hanno perdonato, ha detto che è un bravo ragazzo, che non la voleva fare, che ha sbagliato, basta, andiamo avanti. Mamma mia, mamma, veramente, perché noi siamo bravissimi a farci, ci complicare la vita da soli e poi siamo bravissimi il giorno dopo a farci del male da soli. Fosse un'altra squadra avrebbe iniziato a parlare delle rimesse laterali, altro che dell'espulsione di Ildiz. Enzo da Milano dice: domenica dobbiamo vincere, punto. Non sono d'accordo, Enzo. Non sono d'accordo, guarda che domenica possiamo anche pareggiare, punto. Perché secondo me il Bologna non le vince tutte le ultime partite. E quindi, siccome noi invece poi magari ci abbiamo la possibilità, secondo me se noi usciamo da Bologna e Lazio con 2 pareggi e vinciamo Venezia e Udinese, andiamo a 70 punti e a 70 punti sei in Champions. ma l'ho fatto senza l'algoritmo, eh. Sono andato a vedere un po' il calendario, un po' di incroci, un po' di risultati che si possono verificare. Secondo me l'ho fatto all'Allegri, eh. 70 punti e la Champions, ce ne mancano 8, quindi volendo potremmo pareggiare le due trasferte e vincere le altre due partite. Enzo da Milano dice: hai novità su Combiners? Eh no, perché c'è questa infiammazione al tendine di cui parla Tudor, per cui come faccio ad avere novità io? Non ce l'ha lui, che non sa quando lo ripigliamo. Siamo passati dal dramma del triplete per i cartonati al sogno dello zero plete, zero triplete, poverini. Marcello dice: cosa ha detto ieri Mkhitaryan? Ha parlato di ingiocabili. No, non c'era bisogno di parlarsi di Mkhitaryan, ha già parlato Inzaghi, ha detto assenze, calendario, rimesse laterali, rigori, il vento, la sabbia. Ieri Inzaghi, secondo me, è riuscito quasi a battere Mazzarri. Guarda che per battere Mazzarri ce ne vuole molto. Andrea scrive: in queste ultime quattro partite voglio vedere una Juve cinica e cazzuta per raggiungere l'obiettivo. E allora ancora va bene l'espulsione, ma a favore nostro non lo fanno mai. Ma la condotta violenta è l'intenzione di fare male all'avversario. Dunque, solo una giornata. Nessuno ha spiegato perché due giornate, ma si sono tutti precipitati per dargliene due. Solito processo di piazza giustizia forcaiola. Gli arbitri sono scarsi come Gravina. Fallo su Gonzales era almeno giallo. Gamba tesa su McKennie al 76esimo, nessun giallo. Ci hanno mandato un arbitro di Serie C. Tantissimi falli di Pereira su McKennie. Luigi dal Manchester, zero. No, ma io ripeto, ragazzi, cioè, per chi se lo fosse perso, vicino alla bandierina del corner, c'è Costa che protegge il pallone, Caldirola arriva, lo solleva per le gambe. Io non l'ho mai vista roba del genere. L'ha sollevato per le gambe, l'arbitro ha fatto giocare. L'ha sollevato per le gambe. Maurizio da Grosseto dice: giusta espulsione di Ildiz, ma con noi il VAR funziona sempre. Ma perché qui nessuno sta discutendo il rosso, eh? Ce lo siamo presi tutti e ci prenderemo anche le giornate. Nessuno dirà niente, non si è lamentato nessuno, giustamente. Noi però, perché gli altri fanno l'opposto. E poi se vai a vedere gli episodi del campionato, alla fine, come scrive Bonni, noi saremo anche imbarazzanti, però sono anche imbarazzanti gli arbitraggi che ci tocca vedere ogni volta, perché guarda che il secondo tempo di Juve Monza è stata una roba incredibile, Con la Juve già ridotta in 10, il secondo tempo dell'arbitraggio di Juve Monza, riguardatevi il secondo tempo, è stata una roba incredibile. Fuori la voce, ragazzi, vocale da casa.
Continuiamo così. Quanti ci stanno? Quattro partite alla fine. Finisca presto quest'anno e l'anno prossimo partiamo con nuovi propositi. Noi juventini speriamo sempre, anzi abbiamo fede, quindi chiudiamo quest'anno nero e aggrappiamoci tranquillamente al prossimo anno con nuove speranze. Perché i juventini si nasce e i juventini si muore.
Ma il continuiamo così dall'inizio che non ho capito qual è il riferimento del continuiamo così. Continuiamo così ad andare allo stadio, a riempirlo, a sostenere i ragazzi nonostante venivamo dalla sconfitta di Parma. L'applauso di oggi va a voi. Va a voi, l'ho fatto anche ieri nel video su Tutto Juve. Va a voi che siete venuti dal sud, avete speso e fatto dei sacrifici per vedere Juve Monza. A voi va l'applauso, ancora una volta avete riempito lo stadio. Maurizio da Grosseto dice: giusta l'espulsione, va con noi, il VAR funziona sempre. Un info: Ildiz potrebbe giocare il playoff con la Next Gen? Sai che sinceramente è una domanda che non mi sono proprio posto stamattina. Adesso che me la poni tu, se vuoi dopo mi informo, ma non credo che in questo momento il pensiero della Juve sia questo. Marco dice: no, io non ci sto dentro, ma come si fa a chiedere due turni per Ildiz? Spero che nel caso la Juve faccia ricorso. Cosimo da Roma, una domanda anche lui: ma il contratto della Marotta League l'ha stipulato ad agosto o a metà aprile? Forse erano convinti di uccidere il campionato con largo anticipo. Mentre Gigi, che ringrazia a prescindere, ha una curiosità: ma nei salotti milanesi fai la cronaca integrale mentre RBN fa solo i 3+3+3 minuti a tempo? Una scelta editoriale sui regolamenti particolari? No, perché Antonio è allo stadio, tu dallo stadio puoi fare solo i 3+3+3 da regolamento, mentre quando sei nel salotto non stai facendo la cronaca, stai cazzeggiando insieme a gente che ti parla sopra, che racconta di più tutto di più, che si lamenta, che poi ti danno informazione di un'altra, perché qui non è una cronaca, è un bar. quello è un bar. Igor da Milano dice: fare 4 punti nelle due trasferte che arrivano vuol dire almeno il 60% di qualificarsi. Parma ci ha fatto annullare il beneficio che può avere un pareggio, quindi una vittoria nelle due prossime partite non può mancare, come diceva Lino Banfi, saranno volatili per diabeci. Igor, non è vero, Igor, non è vero, non è vero, Igor, perché a 70 ci va in certo. E attenzione, che noi non stiamo considerando l'Atalanta, ma la Juve ha 3 punti d'Atalanta, col pareggio di ieri l'Atalanta, la Juve ha 3 punti d'Atalanta. Doveva essere a 2, perché l'Atalanta la poteva anche perdere. E a 3 punti dell'Atalanta. Metti che il Bologna oggi vince, la Lazio vince. Perfetto. Atalanta 65. Juve 62 insieme alla Lazio e Bologna 63. Quindi Bologna ha 2 punti d'Atalanta, Juve e Lazio ha 3 punti d'Atalanta. Quindi ci sono 1, 2, 3, 4 squadre in 3 punti. E nel calendario ci sono degli scontri diretti. Quindi non dobbiamo guardare soltanto il nostro percorso, c'è anche quello degli altri. È vero che se noi vincevamo a Parma avevamo veramente un bonus da giocarci della serie, che potevamo anche perdere una tra Bologna e Lazio. Adesso no, ma se noi pareggiamo le due Bologna-Lazio e vinciamo con Udinese e Venezia, andiamo a 70 e ce la prendiamo la Champions. Ce la prendiamo. Oltre alle partite di oggi, quindi Bologna con l'Udinese e Lazio col Parma, nel prossimo turno, vabbè, Atalanta gioca col Monza, Bologna-Juve è uno scontro diretto. Ma attenzione, perché la Roma, per esempio, che ha 60 punti, quindi è sempre a 2 punti dalla Juve ed è dentro anche lei nella lotta, ma anche la Fiorentina che ha 59, si scontrano. C'è la Roma che gioca con la Fiorentina e non possono fare punti tutti e due. Nella successiva giornata, quando c'è Lazio-Juve, la Roma e l'Atalanta si scontrano, non possono fare punti tutti e due. Il Bologna gioca col Milan. Nella giornata in cui noi andiamo a Lazio, il Bologna gioca col Milan, con cui ha anche una finale poi a breve di Coppa Italia. Quindi il Bologna gioca con la Juventus, col Milan e con la Fiorentina la giornata dopo. Le vince tutte e tre? Io non credo. Poi ragazzi, se il Bologna oggi vince un punto davanti a noi e vince le ultime 4 partite, va di diritto in Champions League, poi noi ce la prenderemo con altre cose, ma va di diritto in Champions League, ci mancherebbe altro. Ma io non credo proprio. La quota vedrete che è 70, con 70 punti la Champions te la porti a casa, e a noi mancano 8 punti in 4 partite. E la media che tra l'altro sta tenendo Tudor è tutto dentro, è dentrissimo quella media lì, quindi si può fare, dipende ancora da noi. Anche se oggi il Bologna vince ed è un punto avanti a noi, secondo me dipende ancora da noi. Fuori la voce, vocale da casa.
Ciao Claudio, buona giornata. Beh, ieri il primo tempo ottimo, secondo di sofferenza, ma si sapeva dopo questa espulsione che la tenuta ci sta, però in altre situazioni, con altri colori, altre maglie, si è chiuso un occhio, sono tutti e due, perciò sappiamo sempre una cosa, che poi ieri l'omino giallo mandato dalla FIGC, fatto bene sul lavoro, credo che è stato mandato apposta per quello. Attenzione alle prossime partite, gli omini gialli della FGC, attenzione, dico solo attenzione. Magari se la Juve parlasse anche un pochettino, si lamentasse anche ogni tanto, invece noi gli omini gialli ci rimandano proprio come si deve. Altra cosa è Koulibaly si è mangiato anche 2 gol, cioè bisogna essere anche sotto porta, bisogna essere più cattivi. Io voglio che siano più cattivi sotto porta, altrimenti rischiamo, facciamo tante azioni, tante da gol e poi non la mettiamo dentro. Questo che è ancora che mi brucia un pochettino. Dai, e speriamo che Gatti rientri presto. Ciao.
L'omino giallo non è male. Io ero rimasto al pallone giallo, ma l'omino giallo non è male. E bastoni su Ildiz, vi ricorda qualcosa? Scrive qualcuno da casa. Fuori la voce, vocale da casa.
Ciao Claudio, buongiorno Mariano, ma come al solito siamo qui a parlare delle disparità di trattamento e di giudizio anche all'interno della stessa partita, a seconda della maglia che si indossa, perché se Ildiz fa una cretinata veramente da multarlo come minimo da parte della Juventus, perché ha compromesso anche lui il percorso per arrivare in Champions League con questa cretinata che ha fatto, lo dico per l'ennesima volta. Ma io ieri le immagini me le sono andate a cercare bene. Ildiz dà una sbracciata tra il petto e la spalla, di sicuro non prende mai con il gomito il volto dell'avversario.
Esatto.
Ed è un fallo di reazione a tanti calci che sono stati dati, perché il Monza ieri ha picchiato non solo lui ma anche Nico soprattutto e Colomani, e il fallo di reazione è stato punito con un rosso diretto. Non capisco perché il giocatore del Monza, che ha una reazione scomposta e violenta nei confronti di Alberto Costa, non sia stato punito allo stesso modo. Ecco, giusto per restare nell'ambito della nostra partita, perché poi dobbiamo nominare Bastoni col Verona l'anno scorso, la testata a Gatti, la gomitata di Kolasinac, eccetera eccetera.
Perché non è stato espulso Pereira? L'ho detto anch'io in diretta, ma la prima cosa che ti rispondono è: ah no, quello di Ildiz è violento. Ma non diciamo sciocchezze. Quello di Ildiz è un fallo da reazione che viene pulito col rosso preso dal VAR, e il giocatore del Monza ha un fallo da reazione che andava espulso allora ieri, uguale nel secondo tempo. E invece no. Nella gara di San Siro che facciamo 4-4, perché la gente dimentica tutto, a Ildiz al minuto 88 non gli danno un rigore perché viene trattenuto per gli Zebedei. Ve lo ricordate? Non è un gesto violento quello, oltre che rigore perché in area? No? Una stringuta invece che dimandi qualcos'altro non è un gesto violento? No? Vocale da casa.
Ciao ragazzi, sì, è vero, tanto è inutile che ci stiamo a rovellare, a noi tanto ci penalizzano perché tanto non è una società che ti difende, quindi il mea culpa lo devi fare in quanto non combatti giuste sedi e le situazioni, quindi è una situazione societaria. E ieri è stato l'esempio, giustamente hanno buttato fuori Ildiz, con l'Atalanta non l'hanno buttato fuori. Tutto dipende da stasera, se il Bologna pareggia e allora c'hai una speranza di poter, se no di vincere tutte e quattro, e te tutte e quattro non le puoi vincere,
ma neanche loro. Vabbè. Ma neanche, insisto, io non lo so se tutte e quattro le posso vincere, sicuramente e probabilmente non le vincerò io tutte e quattro, ma il Bologna non le vince quelle tre di fila, c'è anche la Coppa Italia da giocarsi col Milan, secondo me non le vince. Poi chiaro che se il Bologna vince tutte le partite da qua alla fine, sono meritati eventualmente di andare in Champions, e noi ci lecchiamo le ferite e iniziamo a capire che disastro che abbiamo fatto quest'anno. Ma bisogna fare molta attenzione, scrive Marco da Torino. Ma no, dai Marco, da quarti ottavi un attimo, occhio, è la miseria, dai, leggermente più ottimista la mattina, ma leggermente, Danilo dice la gomitata di Bastoni contro il Verona dello scorso anno non è uguale a quello che è successo a Ildiz. Anche quella di Bastoni quest'anno, che era palla lontana, che non ricordi la partita. Bravo! E poi Pellegrini su Gatti, dice Agostino da Sanremo. E poi Riccardo da Siena. Non ci dimentichiamo della testata di Pellegrini su Gatti. Ma anche quella, quando la racconti, ti dicono che andavano ammoniti tutti e due, che vanno testa. Ieri mi hanno detto vanno testa a testa. Ho detto, ma siete voi che avete un problema di testa, no? Che vanno testa a testa. Loris da Treviso dice, ma quelli che condannano Ildiz non hanno mai giocato a calcio. Sono cose che succedono, ha sbagliato e basta. E che... Giacomo... Colomani, quando ha esultato, non ti ha dato l'impressione che volesse far capire di rimanere alla Juve? No, lui a fine partita, tra l'altro, ha detto nessuno sa dove giocherò l'anno prossimo, quindi è molto sul fatalismo. Lui ha fatto vedere lo stemma, come sempre fanno, dai, uno che reduce da 500 quasi 90 minuti di digiuno, segna il gol sotto la Sud, in casa sua, con i tifosi nostri, fa vedere lo stemma. Non ci vedo un segnale del... guardate che io voglio rimanere qui, so. Poi finito il campionato sono altri discorsi, ragazzi. Colomuani è uno che o riesci a farti bissare il prestito o costa dai 50 ai 60 milioni. Ora sinceramente su quelle cifre lì noi l'anno prossimo abbiamo bisogno di due attaccanti che vadano in doppia cifra, cioè due attaccanti veri, non attaccanti da 10 gol o 11, 12, 13. Ne abbiamo bisogno uno da 25-30 e l'altro da 15. Due veri ne abbiamo bisogno, perché altrimenti ricominciamo da capo. Feffè di Fiuggi scrive, oppure la terza ipotesi è sempre quella di prendere un allenatore che magari non ha il centravanti che fa 25 gol, ma ne fa fare 10-11 a un centrocampista. Fiuggi Fefè scrive: ma Costa che non viene impiegato nemmeno quando si ha bisogno di dare una mano a centrocampo, ma ha giocato ieri. Che dici, Fefè? Stefania da Roma: ma quanti errori ha fatto Giuntoli? Ma non sarebbe stato meglio tenerci Manna, che ha preso McTominay a 30 milioni contro i soldi che ha speso Giuntoli? Dice Stefi, che oggi un pensierino per Giuntoli lo vuole avere ad inizio di giornata. Mentre Davide da Torino scrive: e la gomitata di Cristante su Gatti? E la gomitata di Mina? Tutte non sanzionate? Andiamo avanti con gli esempi, dai! Dai, dai, ancora! Mentre Ugo ha un pensiero: ma non è che a Milano iniziano ad arrivare spifferi dalla procura dormiente e sta destabilizzando l'ambiente? Li vedo un po' troppi nervosi. No, no, Ugo, questi appena perdono una partita si innervosiscono, figurati alla terza. Carlo da Civitanova Marche dice: e il fallo di reazione di Lautaro? Come mai non ha preso il rosso? Beh, no, giallo eccessivo, ha scritto la Gazzetta. Se Lautaro reagisce, giallo eccessivo. Se lo fa il dito, prende due giornate, ma ci mancherebbe altro. Attenzione, Massimo da Teramo dice: secondo me Roberto Mancini sarà il prossimo mister con o senza Coppa dei Campioni, perché è un mister che sa lavorare anche con i giovani, è un misto di giovani esperti calciatori. Nota bene, Del Piero non si è mai permesso di fare quello che ha fatto Ildiz. Lo so, però Del Piero era in un'altra età ed era un campione fatto e finito, se ti riferisci a quel Roma-Juve con Cuffè. Ildiz è un giovane, ha fatto una sciocchezza, basta, punto. Dio, mamma mia, ragazzi, ha fatto una sciocchezza, ha sbagliato, ha reagito, ha sbagliato. Poi se la vogliamo ingigantire, ingigantiamo, però ha reagito, ha sbagliato. Comunque tranquillizzati, anche se lo scrivi in maiuscolo, Mancini non sarà il prossimo allenatore della Juve, per fortuna, aggiungo io.
Rassegna stampa.
Allora, ragazzi, calendario alla mano. Adesso mi incarognisco su questa cosa qua, però attenzione. Atalanta deve giocare con Monza, Roma, Genoa, Parma. Quindi io l'Atalanta, nonostante si sia rinvischiata con il pareggio interno ieri con il Lecce, la considero praticamente terza, per quello che parlo di 4 squadre barra 5 per un posto, perché l'Atalanta, anche col calendario che ha, anche se guardate che da quando Gasperini ha fatto praticamente capire che se ne va, non la vedo proprio benissimo l'Atalanta. Però alla fine Roma a parte, Monza, Genoa e Parma le ultime due, che non avranno niente da chiedere alla classifica, diciamo che è il calendario più soft rispetto alle altre. Poi ci siamo noi, due trasferte molto difficili, quoziente altissimo di difficoltà, Bologna e Lazio. Poi però abbiamo l'Udinese in casa, che è la penultima giornata, nulla avrà da chiedere, e l'ultima Venezia può diventare importante se il Venezia all'ultima giornata si gioca ancora la retrocessione o non retrocessione, noi siamo punto e appunto. Potrebbe diventare una partita seria, però è sempre il Venezia, come è successo a Parma-Juve. Parma è stata una partita seria, purtroppo abbiamo perso, ma abbiamo avuto tutta la possibilità invece di fare risultato positivo, no? Basta riguardarsi la partita. E Venezia-Juve non credo sia più difficile di Parma-Juve, che potevamo tranquillamente portare. Il Bologna, al di là dell'Udinese oggi, ha lo scontro con noi, quindi Bologna-Juve. C'ha il Bologna in Serie A, Bologna-Juve, Milan-Bologna, Fiorentina-Bologna. Poi l'ultima c'ha il Genoa. Bologna-Juve, Milan-Bologna, Fiorentina-Bologna, e c'è in mezzo anche una Coppa Italia da giocare in finale. La Roma gioca con la Fiorentina la prossima partita, poi gioca con l'Atalanta quella dopo, poi gioca con il Milan quella dopo, e l'ultima a Torino. La Lazio, al di là della partita oggi col Parma, deve andare a Empoli, poi c'è Lazio-Juve, poi deve andare a Milano con l'Inter alla penultima, e a Lecce l'ultima, che magari può valere come noi il discorso del Venezia. La Fiorentina deve giocare con la Roma, poi al Venezia, poi al Bologna, e l'Udinese l'ultima. Quindi diciamo Fiorentina, due scogli importanti. Juve, due scogli importanti. Roma, tre scogli importanti. Lazio, due scogli importanti. Come vedete, anche le altre hanno dai due ai tre su quattro partite scogli importanti. Quindi ripeto, secondo me, ma è la mia opinione, poi vediamo alla fine, secondo me 8 punti, se pareggiamo col Bologna e la Lazio e vinciamo con Udinese Venezia siamo in Champions, se tra Bologna e Lazio vinciamo una partita possiamo anche pareggiare l'ultima Venezia, secondo me, secondo i calcoli di casa Zuliani. Guarda un po' cosa ti dico oggi, attenzione, siete tantissimi, ma che dico tantissimi, siete di più che tantissimi. Rocco scrive: attenti alla squadra di Stato nell'anno del Giubileo. Ieri l'intervento su Bis, che per me non è rigore, contro qualsiasi altra squadra sarebbe stato rigore. Poi attenzione a Birindelli del Monza, che voleva il rigore, volevano anche il rigore. Accetto scommesse, saranno 3 le giornate di squalifica per Ildiz, scrive qualcun altro addirittura. Ma cosa sarebbe successo oggi se al posto del Napoli ci fosse stata la Juve? Caro Claudio, scrive Marco, la gomitata di Mancini su McKennie la ricordiamo? L'ho già ricordata. Massimo da Zurigo dice: quando c'è di mezzo la Juve tutto funziona, VAR, magistrati, giustizia incompetenti, ma tanto ti puniscono lo stesso. Io credo che ci qualificheremo per la Champions, anche perché se ci andrà il Bologna, come ranking l'anno prossimo ci andranno solo 2 squadre italiane in Coppa. Se la ride anche un po' sotto i baffi lui. Marco da Varese dice: anch'io sono d'accordo con il mio omonimo di Torino. Con questa classifica, il calendario che ci aspetta, Bologna-Lazio, l'ottavo posto attuale di quella squadra viola, ora 59 punti, non è così lontano. Comunque sempre fino alla fine. Marco, anche te, dai, 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 leggermente più ottimista questa mattina. Dai, dai, leggermente, non tanto, leggermente. Vocale da casa.
Ciao Claudio, Paolo da Ferrara. È già cominciata la campagna mediatica contro il mostro dei mostri. Io ho visto l'espulsione, sì, lui ha fatto una stupidata, su questo è inequivocabile, però la dinamica non mi sembrava una gomitata da prendere 3 giornate, come sto sentendo su tutti i giornali. Poi non parlo delle cheerleaders rosa, la cheerleaders rosa è una roba incredibile. Comunque stiamo attenti, perché io non temo la Lazio, non temo l'Atalanta, io temo una squadra solo, temo la squadra di Stato. È morto il Papa, il Giubileo, tante stronzate varie.
No, no, speriamo... no, 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 no. Ragazzi, fate i bravi, dai, non usate le parolacce, dai, dai, fatelo per me, fate i bravi. Fammi sentire Tudor, dai, che nel suo italiano compiuto le parolacce per fortuna non le usa. Tudor, la pillola numero 1, la vittoria, che è l'unica cosa che conta.
Sono molto contento di tutti e 2 tempi, che sono stati molto diversi. Primo, dominato, dove potevamo fare altri 2 gol, e poi secondo, quello che ha detto lei, di sofferenza, di saper stare nella sofferenza, di crescere anche come squadra, no? Di stare con un compagno, aiutare, di non concedere gol, è questa cosa che sicuramente ci farà crescere, perché è un po' di mancanza questo che abbiamo parlato un po' anche nelle partite precedenti. Così è una doppia vittoria, penso, perché ma questa crescita, questa cosa che è successa al secondo tempo, non è una cosa da poco, ecco. Uno che sta nel calcio sa che nelle sofferenze si cresce sempre meglio, e allora alla fine, come ho detto prima, sono contento sia del primo sia del secondo tempo.
Che sono 2 tempi diversi, ovviamente, però su questo ha ragione Tudor. Cioè, ragazzi, ma il primo tempo doveva finire 4-0. Tra l'altro, infatti, Ildiz, un attimo di pazienza in più, Ken, era finito, era il minuto di recupero del primo tempo, vai negli spogliatoi, lascia l'ostacolo lì, vai negli spogliatoi, tu vieni da te, ti dice: Ken, ho visto che con quel bianco lì, vi state un po' punzecchiando un po' troppo, lascia sta, se no ti cambio, metto dentro Cico e ti risparmio per Bologna. Era finito il primo tempo. Ma poteva finire 4-0. Poi il secondo, ragazzi, ma il secondo, perché se poi vi fate ingannare dal possesso palla a Monza, certo, una superiorità numerica, ma il secondo tempo è stato la classica tattica dell'allenatore che dice: sono in vantaggio 2-0, c'ho un uomo in meno, non rischio niente, mi chiudo bene, quelli lì possono crossare finché vogliono, andare a tre quarti, prendono il 70% del possesso palla, 5 corner, 8 possibilità di tiro da 57 metri e non c'entrano mai la porta. E questo è stato. E la Juve con Nico ha avuto la possibilità di fare il 3-0. Il secondo tempo è stata questa roba qua. Quindi lui è contento tutto del primo tempo che poteva vincere 4-0 e del secondo perché ha messo alla prova la squadra nella difficoltà. Perché comunque giocare 11 contro 10 un tempo è difficoltà. Ragazzi, chi ha giocato a calcio lo sa, è difficoltà. Siamo pieni di grandissimi allenatori che appena gli hanno espulso un giocatore hanno tolto il centravanti e hanno giocato senza punta, eh? Mm? O no? Così, tanto chi ha orecchie per intendere, intenda. Attenzione, la Roma da casa ha la fortuna di affrontare la Viola nel mezzo della Conference e il Milan dopo la Coppa Italia. Roma fortunella, mentre liberato da Napoli dice il ragionamento sui punti da fare sulle altre squadre mi sembra anche giusto, ma tu ti fidi di questa Juve dove diamo per scontato che vinca con Udinese Venezia? Io sinceramente no, ma mi sono sbagliare. Liberato, ma io ho fatto la premessa, cosa ho detto prima? Poi se il Bologna vince 5 partite, perché deve giocarne 5 oggi, deve giocare ancora la sua, se il Bologna vince 5 partite o se noi non vinciamo con l'Udinese vanno gli altri in Champions, merito agli altri ed è merito nostro, questa è la base della discussione. Se invece ci mettiamo a guardare il calendario con le possibilità, gli incroci di tutte le squadre, secondo me la Juve con 2 vittorie e 2 pareggi si piglia la Champions League e c'è tutta la possibilità di farlo. Mentre arrivano delle foto un po' strane che non riesco a capire, dopo magari le decripto mentre andiamo in pubblicità. Pasquale da Palermo scrive: ma come mai si parla quasi per niente del rigore netto non concesso ai prescritti? Penso che se al posto del Napoli ci fosse stata la Juve oggi sarebbe successo il finimondo sui giornali, invece tutto tace, cartonati, non dicono nulla. Ma perché? E cosa voleva far capire Inzaghi all'arbitro quando dice me lo aspettavo? Perché c'è anche questa immagine meravigliosa di Mister Spiazze che va dall'arbitro e dice sì sì me lo aspettavo, come per dire lo so quello che succedeva, che sarebbe successo. Ma cosa vorresti dire? Daniele da Varsavia scrive una piccola pillola statistica. 2 partite fa Orsolini, plusvalenza fittizia, ricordiamolo sempre, segna all'ultimo respiro con un gol galattico. Ieri Sulé ci dà un'altra gioia. Con il Verona mi aspetto un bel gol di Castanos. Con il Barcellona dico solo Forza Tech. C'è un po' di Juve negli incubi cartonati, dice lui. Davide da Pieve Ligure, quando c'è di mezzo interpretazione delle regole scritte, che sarebbe Inter... interpretazione delle regole scritte, c'è sempre un filo di nebbia se si interpretano le regole. Mentre Terry aggiunge: va benissimo, 3 punti importanti per la classifica, ma quel secondo tempo non si può guardare, con tutto il rispetto alla Monza, Ildiz ha sbagliato, ma basta crocifiggerlo, gli servirà da lezione per maturare, scrive Terry. E poi ancora Katia dice: ce la racconti tutta se c'è il nome del prossimo allenatore birichino. Katia, fuori la voce ragazzi, vocale da casa.
Buongiorno Claudio, buongiorno Bianconeri, sono Donato da Sassuolo. Logicamente sono contento per la vittoria che ci avvicina all'obiettivo minimo, speriamo. Non sono molto tenero con Ildiz. Ha chiesto scusa, è il minimo, cioè, volevo vedere pure che dicesse di aver ragione. Io ho visto,
e cosa deve fare?
Io ho 63 anni, di Juve ne ho vista tanta, anche di campionato, ho visto tanti fuoriclasse a 20 anni prendere veramente dei calci e non reagire mai. Lui per un calcetto gomitata.
Ma non è la gomitata sbracciata, cosa deve fare più che Donato, giornata. Ma perdonami, Donato. Ma cosa deve fare più che chiedere scusa? Ha sbagliato, ha chiesto scusa. Cosa deve fare? Ha detto tutto che nello spogliatoio era lì che si nascondeva, che non lo fa. Cosa deve fare sto ragazzo che ha 19 anni? Ha sbagliato a reagire, ha chiesto scusa. E va bene, ci sono altri che non hanno mai reagito in vita loro. E beati loro che sono dei santi. Io avrei fatto peggio di Ildiz, guarda, per come sono fatto io. E non avrei neanche chiesto scusa, guarda, come sono fatto io. Pensa che briccone che sono. Però il calcio anche questa roba qua. Ha sbagliato, ha chiesto scusa. Siamo pieni di giocatori, noi che ce ne combinano di ogni colore, che non li puniscono, che non danno il rosso, che altro che chiedere scusa, lo rifanno la volta dopo. Ha sbagliato una volta, gli ha chiesto scusa. Cosa deve fare? Cosa deve fare sto ragazzo? Cosa deve fare? ha chiesto scusa, cosa deve fare? Vocale da casa.
Ciao Claudio, buongiorno e buonasera.
Claudio, buongiorno, Raffaele. Ma... ieri abbiamo assistito a questo nuovo fenomeno d'arbitro, eh? Ha esordito contro all'Allianz Stadium. Veramente, questo è uno dei nuovi arrivi di Marmotta, perché cioè, era una cosa imbarazzante. Questo qui è stato imbarazzante dall'inizio alla fine, soprattutto sul giallo a Savona, che non esiste, ma fallo normale. E poi Caldirola ha fatto quello che gli è parso, era da rosso già da due o tre volte, e in fondo, dopo che ha preso il giallo, che quando ha tirato la maglia in bandierina, non mi ricordo chi c'era, mi sembra Nico, cioè gli ha tirato la maglia tre o quattro volte e gli ha dato il pallone a loro, cioè, ma per piacere, cioè, è stato veramente ma neanche scarso, cioè si vedeva proprio, diciamo, la missione alla quale doveva adempiere.
Salvatore da Rocca Rainola, spero di averlo pronunciato bene, scrive: avrei una considerazione sugli attaccanti. Noi possiamo prendere anche un attaccante da 40 gol, ma se poi creiamo due occasioni da gol a partita non segneranno mai più di 10 gol. La nostra fase offensiva è troppo sterile. Hai ragione, Salvatore, siamo sterili in fase offensiva, però mi permetto di contraddirti sull'attaccante e sulle occasioni da gol, perché ci sono attaccanti che i gol se li fanno anche un po' da soli. Per esempio, Tevez si prendeva il pallone a centrocampo a volte e andava a segnare per conto suo. Così, il primo che mi è venuto in mente. Quindi puoi avere tutta la sterilità della manovra offensiva che vuoi, ma se hai un attaccante che gol se li fa da solo. Ronaldo, per certi altri versi, è stato un altro di quei giocatori lì. I gol a volte se li faceva anche un po' da solo. Marco da Varese scrive: no, anche lui pessimista. No, anche Marco da Varese è pessimista. No, c'ho tutti i pessimisti stamattina. No, fammi sentire un vocale da casa.
Buongiorno Claudio, Adriano da Torino.
Ciao.
Se vincevamo al Parma eravamo persi. Poi dove sono quei scienziati che dicevano che Sulè è un giocattolino? Facciamoci i conti, quanti punti ha portato Sulè alla Roma e quanti punti ci ha portato Gonzalez alla Juve, Vlahovic e compagnia bella. Abbiamo perso un campione, ragazzi. Sulè è un campione puro. Tu immaginati, caro Claudio, Sulè con Ildiz, che coppia. Buona giornata.
Lo so, buona giornata anche a te, però in quel momento lì dovevi rinunciare a uno dei due, è stato scelto Ildiz al posto di Sulè, purtroppo, non potevi tenerli tutti e due, volendo fare, poi si può discutere sull'errore di comprare dei giocatori a tanti milioni e lasciare andare via dei giovani a 20, 30, 40 milioni che siano, su questo io ti posso seguire, però in quel momento lì, a uno dei due, secondo il progetto che c'era in atto, dovevi rinunciare. Cristian da Catania dice: ma perché guardiamo solo il Bologna? Guardiamo l'Atalanta che dista 3 punti. No, Cristian, l'ho spiegato prima, io l'Atalanta non la guardo per questione di calendario, perché se tu ti guardi il calendario dell'Atalanta rispetto alle altre è molto più semplice. Poi attenzione, ho anche aggiunto, certo che se l'Atalanta fa come con Lecce ieri e inizia a non vincere più le partite tra virgolette semplici sulla carta per lei, la mettiamo dentro, nel senso, però obiettivamente guardando il calendario di Atalanta, Bologna, Lazio, Roma, Fiorentina, l'Atalanta che tra l'altro ha i punti di vantaggio in più rispetto alle altre, io credo che sia la terza forza alla fine di questo campionato, credo. Luca scrive: ma se facciamo ricorso contro Ildiz, perché non gli facciamo vedere tutte le porcate che ci hanno fatto? Sì, come se si potesse fare. Marco da Crema dice: quando hanno fatto uscire Vega per colpo alla testa e fatto rientrare al termine dell'azione d'attacco del Monza con la Juve 9, ho spento. La regola dell'uscita dal campo vale solo a Torino, scrive Marco. Mentre Steffi da Roma dice: ma lo sapete che Szczęsny può vincere il triplete? Altro l'ho aggiunto, lo sappiamo che Szczęsny può vincere il triplete, ma il problema non è Szczęsny che vince il triplete, il problema è che ha speso 20 milioni per un portiere e ne ha dati 10 a lui per farlo andare via. Questo è il problema. Viking Juve Isola d'Elba dice: quando i rossi li daranno anche agli altri, allora forse criticherò i miei giocatori. Mentre un altro nostro amico Antonio dice: credo che non andremo in Champions, ripartire da zero con un nuovo allenatore e puntare allo scudetto. Guarda che però, Antonio, se noi non dovessimo andare in Champions, ci cioè cucchiamo l'Europa League, che guarda che è molto peggio per il nuovo allenatore, perché è meno prestigioso e ti rompe le balle al giovedì. E quindi è molto peggio se con il nuovo allenatore vogliamo puntare allo scudetto. Un conto è avere la Champions League e allora vabbè, è chiaro che è difficile perché giochi ogni tre giorni, però è la Champions League. È un conto avere in mezzo alle scatole dell'Europa League. Espulsione di Yıldız giusta, scrive Emiliano da Fiumicino. Ma mi preme dirlo, il VAR non è uguale per tutti. E anche Bruno da Cuneo vuole fare i complimenti alla Curva Sud, che ieri veramente è stato il dodicesimo uomo in campo. Tutto lo stadio ieri merita i complimenti, battuto anche l'omino giallo. Cioè, ma perché adesso stamattina vi siete intrippati con l'omino giallo? Attenzione, vocale da casa.
Oh, ragazzi, io a mente, andando a ritroso, non ricordo mai il VAR che ha richiamato l'arbitro per un calcio d'angolo. Oggi è successo contro la Juve, cose da matti, arbitraggio proprio, si vedeva che era, o era impaurito ad andare contro la Juve, visto la situazione che si crea nel circuito, e quindi era proprio, dava sempre qualcosa contro, bastava che si buttassero a terra e quindi, ma io non ricordo a ritroso un calcio d'angolo richiamato dal VAR. Ragazzi, abbiamo questa, secondo me, abbiamo fatto il record oggi è il record. Mimmo dalla Calabria.
Grande Mimmo, io non l'avevo ancora tirata fuori, l'hai tirata fuori tu. No, c'è stato anche questo ieri, ragazzi. Cioè, l'arbitro non dà un corner, viene richiamato e lo dà, gli fa cambiare idea su un calcio d'angolo, non l'avevo mai visto. Guarda che il secondo tempo è una serie di robe che ha fatto... Cioè, dopo, in genere, ecco perché vi dico fate attenzione, in genere cosa succede nella mente umana e quindi anche dell'arbitro? L'arbitro va al riposo, ha buttato fuori Yıldız. Cosa scatta nella sua mente in genere? In genere, questi giocano tutta la partita in 10, non è che fieriscono, no? Gli ho buttato fuori il giocatore, sto attento nel secondo tempo a non sbagliare, no? A danno di uno che è già in 10. Il contrario! Ha fatto di tutto per sbagliare a nostro sfavore nel secondo tempo. Guarda che... È una mezza impresa anche questa, attenzione, perché poi tutte ste robe si verranno dimenticate, non se lo ricorderà nessuno l'arbitraggio di questo signore nel secondo tempo. Ah, a proposito, anche al VAR c'era un giovane, se non mi ricordo male, tra l'altro di Gurugliasco, o comunque vicino a Torino. No, per dire che lui al VAR ci è andato, no? Siccome Guida e Maresca hanno detto che a Napoli loro non vogliono arbitrare, neanche andare al VAR, perché hanno famiglia, evidentemente, o non ha famiglia questo varista che ha arbitrato la Juve ieri, oppure da noi si può veramente fare di tutto quello che non è concesso in altri campi. Vocale da casa.
Ciao dottor Giuliani, Sasha da Viterbo. Sì, però sentivo il discorso delle gomitate, no? Quella di Kolasinac, quell'altro che era il Cagliari, mi ricordo, ad Alcaraz, che era di rigore. Però, uno, noi siamo la Juve e sappiamo che abbiamo un altro tipo di sguardo, non dovrebbe essere così, però ci sono più occhi che controllano quello che fa la Juve, cioè, non siamo come le altre squadre, dobbiamo saperlo e dobbiamo stare attenti a non fare cavolate. E poi, se gli avversari non vengono squalificati o espulsi, è colpa nostra, del nostro modo di essere in campo, perché nessuno di noi fa il circoletto all'arbitro, nessuno di noi butta la palla fuori e dice adesso vai al VAR e vai a vedere che gomitata ha dato. Noi protestiamo in modo leggero, ma se uno è un arbitro, diceva, la io manco protesta, a posto così, si va avanti. Secondo me bisognerebbe anche essere più rabbiosi dentro il campo, anche nelle proteste. Ciao, forza Juve.
Ciao anche a te. Ho capito, hai ragione. Però siccome leggo oggi sul giornale di riferimento degli altri, come dici tu, che in un campionato vivisezionato non si può sfuggire, Yıldız non può sfuggire al rosso in un campionato vivisezionato, no? Se l'arbitro non lo vede, arriva il VAR. Però nel campionato vivisezionato tutti gli altri sfuggono, come funziona? Indipendentemente da noi. Ma ragazzi, Kolasinac in Atalanta-Juve, l'arbitro non dà neanche il fallo, il guardalinee che è lì non dice niente, il VAR che ha il mezzo tecnologico non lo richiama, è una gomitata proditoria, non guarda neanche il pallone, guarda McKennie, lo aspetta, gli tira una gomitata e McKennie sanguina. Nel campionato vivisezionato questo non è neanche fallo. Oh, è questo campionato qui, Atalanta-Juve, girone d'andata, eh? Tu hai ragione su tutto quello che hai detto, ci mancherebbe altro. Però nel campionato vivisezionato quell'episodio lì non è degno di arbitro guardalinee varista e moviolista del giorno dopo e open bar della notte? Il giocatore a campo aperto, non in area di rigore, 200 gambe, non ho a campo aperto, giocatore che aspetta, pam, gomitata, meccanica e sanguina. Non è successo niente. 41esimo primo tempo, eh? Secondo tempo, oltre i 5 del primo, Juve 11 contro 10 contro l'Atalanta in trasferta, finita 1-1, eh? Vinco quella partita? Fate un po' di rewind. Vai a vedere quella partita lì se la vinco, cosa succede? Fai rewind, vai a vedere. Ragazzi, ma ne cito una, ne posso citare 10, eh? No, perché siamo nell'anno di Savona, spinto a due mani e ginocchiato in area, sparito, neanche nominato in nessuna moviola del mondo, eh? Vlahovic a Cagliari, spinto, rigore rosso, sparito, eh? Non è in nessuna moviola del mondo, eh? Ma che ce ne sono tanti anche quest'anno, eh? Io parlo di evidenze, attenzione, io non parlo del giallo, sì, già, parlo di evidenze, di fatti eclatanti. Siccome questa mattina mi leggo che Yıldız non può sfuggire al campionato vivisezionato dove nulla sfugge, dove il VAR, se l'arbitro sbaglia, dice no, va, guarda, Yıldız è rosso, perché non puoi sfuggire a questa cosa qua di questo campionato. Facciamo l'elenco chilometrico delle cose che sfuggono, evidenti? No, perché quando sono contro la Juve sfuggono sempre, siamo sfortunati evidentemente. Quando sono dalla parte nostra, un minimo che non sfugge niente. E allora, a me va bene tutto, però è la presa in giro che mi dà sempre un po' molto fastidio. Non so a voi, alcuni di voi no, e io sono fatto così, sono fatto un po' male, lo so. Però quando leggo e sento puzza di presa in giro, ci sto un attimino male, eh? Giusto quei 2 giorni, poi al terzo magari mi passa.
Rassegna Stramba.
Ultimo blocco di Rassegna Stramba, siete tantissimi, cerco di soddisfare il più numero di messaggi possibili. Gerardo, tifoso juventino, dice: oggi come oggi non importa arrivare in Champions, non è importante. Come no? Oggi come oggi non è importante arrivare in Champions, non pensiamo all'espulsione, mettiamo in campo... Ti è scappato un non importante? È importante o no? Mentre rispetto alla partita di ieri, di imbarazzante, ci sono quelli che la pensano in maniera imbarazzante. Bel primo tempo, secondo in gestione, bellissimo tifo e arbitro vergognoso, scrive un nostro amico Gerardo. Mentre Simone da Fano ricorda che il pugno da dietro sul collo di Lautaro a Mancini è solo giallo con vaffa all'arbitro. Che cos'è questa condotta gentile? No, è perfino esagerato il giallo, ha scritto la Gazzetta. Tu pensa, condotta violenta, qualcuno ha detto che si parte da 3 giornate. Ma sì, dai, diamogli anche 20 frustrate. Ma come si fa solo a pensare di dargli più di una giornata? Scusate, scrive Daniele da Roma. Mentre Stefano aggiunge: l'episodio di Yıldız negli anni del calcio vero erano di routine. Il ragazzo ha carattere, capito? Mentre Stefano da Roma dice: bravi, continuate a credere che il Bologna e la Lazio non le vincono tutte, che vi risvegliate poi, scrive lui, con una bella sorpresa. Il Bologna sta avanti a noi, se pareggiamo per me stiamo fuori, dice lui. Stefano, anche te, una bella dose di ottimismo, questa mattina. Dai, fuori la voce, vocale da casa.
Ciao da Marco, dalle Marche. Allora, arbitrare contro la Juve ormai è una prassi, è un dovere da 10 anni. Il problema è che la Juve non ha un allenatore ma non è riferito a Tudor, è riferito a tutti gli allenatori che passano per Torino, non so per quale motivo, che non si lamenta nemmeno se i nostri giocatori gli sparano in campo. Gli altri allenatori si lamentano pure per le rimesse laterali, i nostri allenatori non si lamentano mai. Bisogna prendere un allenatore che si lamenta, punto. Il problema è tutto lì, oltre che si devono lamentare i giocatori in campo, ma si deve lamentare il giocatore su tutte le, l'allenatore su tutte le conferenze stampa, come fanno tutti gli altri allenatori. Alla Juve si fa passare tutto, e quindi la colpa è nostra.
In un campionato vivisezionato dove tutti si lamentano, gli unici che stanno sempre zitti siamo noi. Ma noi siamo la Juve, ma noi siamo diversi. Ah, lo stile Juve. Sì, sì, sì. Tanto intanto la prendiamo sempre un po' da quelli che ci prendono in giro. Ennio dice: la Juventus negli scontri diretti ha perso solo con il Napoli e quando è crollata, prima del cambio dell'allenatore, contro Atalanta e Fiorentina. Perché tutta questa paura per le partite contro Bologna e Lazio? Se giochiamo con la giusta cazzima possiamo vincere contro entrambe o no, dice Ennio, che giustamente magari si ricorda che con la Lazio per esempio abbiamo vinto 1-0 in casa nostra questo campionato e con il Bologna abbiamo pareggiato. Ci sarebbe quel Vlahovic affossato, ci sarebbe anche quel Bangula da calcio di rigore, Juve Bologna, ma vabbè, dai, 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 che poi, dai, scusa, visto che il nostro allenatore non si lamenta mai, lo faccio io un po' lamentoso ogni giorno, così ce li ricordiamo tutti gli episodi. Gianfranco da Firenze dice: tutto ciò che è stato menzionato va benissimo, ma bisogna fare un dossier dettagliato e documentato per fare un esposto e reagire in qualche modo, o la società o la fondazione devono fare qualcosa. Vincenzo da Roma dice: il problema è societario, la famiglia Elkan è abituata ad avere la panza bella calda, e così sono belli tranquilli, pancia piena, per informazioni chiedere un po' in giro. Ugo da Palermo scrive: ma quale VAR? Il calcio d'angolo è stato assegnato su richiamo del guardaline e basta con questo vittimismo. Perché non parliamo della mediocrità espressa in campo dalla maggioranza dei calciatori, un secondo tempo impauriti dall'ultima classifica? Forza Juve fino alla fine, scrive Ugo da Palermo. Ugo, se vuoi ne parliamo, però mi citi per cortesia una parata di Di Gregorio nel secondo tempo dove siamo stati impauriti dall'ultima in classifica? Se tu mi fai... perché io l'ho rivista la partita, ma evidentemente l'ho vista male. Mi citi un episodio in cui la Juventus è stata in difficoltà, impaurita, e il Monza stava per segnare nel secondo tempo? Perché io non me lo ricordo. TV e giornali di Cairo, esempi di obiettività e di equidistanza. Mentre Sassà da Lissone, agli amici di Lissone, come scrive la Gazzetta. Il problema è che se andiamo a protestare con l'arbitro ci ammoniscono e gli altri mettono la testa giù e si tappano le orecchie. Ricordatevi che il VAR è nato per fermare la Juve. E noi come Juve dobbiamo essere più forti del VAR. Mentre Marco D'Aiesi dice: mi ero dimenticato la gomitata di Mina su Alcaraz, che quasi gli stacca la testa, era rigore ed espulsione. E invece il Cagliari ringrazia ancora e ancora saluti. Allora andiamo dal nostro tecnico che non si lamenta, Igor Tudor, anche se secondo me sotto sotto avrebbe voglia di farlo. Così risponde a quelli che dicono che il secondo tempo è stato imbarazzante, che la Juventus aveva paura dell'ultima in classifica. Allora la pillola numero 8, caro il mio Luca, gestirla diversamente nel secondo tempo si poteva? Sentiamo tutto.
No, ha ragione. Era l'unico modo che poteva essere gestita, era questo qua. Era una domanda bella, interessante, ecco, profonda. Invece è molto interessante. Infatti era l'unico modo di gestirla, era questo qua. Cioè stare là e poi sulle lunghe battagliare, pizzicare, provare a... l'abbiamo fatta così, abbiamo organizzata così e si è dimostrata giusta per le caratteristiche dei giocatori, soprattutto per quelle robe là, per caratteristiche dei giocatori. Questa squadra doveva giocare così con quelli che erano in campo, altrimenti si perdeva, si poteva succedere di tutto, però questa era la cosa giusta.
Vedi, Tudor è della mia opinione, sarà per quello che mi sta molto simpatico. Mentre da casa, siccome noi siamo messi male, godiamo un po' anche delle disgrazie degli altri quest'anno, allora facciamo un po' gli ironici, un po' così di battutelle, un po' di meme. Menù della casa: tortellini alla bolognese, cotolette alla milanese, carciofi alla romana, e c'è Spiazze che piange. Torniamo dai nostri tifosi, vocale da casa.
Buongiorno Claudio, Adriano da Ferrandina. Io non voglio parlare di arbitraggio, perché ormai sono assuefatto, ma voglio solo farti una domanda. Ma dov'è Chini? Ma Chini dov'è? Siamo arrivati in estate, tra poco si va al mare. Beh, vuol dire che questo si sveglierà a giochi fatti? Ciao e forza Juve fino alla fine.
Ciao, forza Juve anche a te fino alla fine. No, perché questa cosa... Guardate che siamo partiti... Allora, mamma mia, volevo dire una cosa, taci Zuliani, non la dire. Allora, facciamo così. Juve Monza è la fotografia della nostra annata, ok? Finisce il primo tempo 2-0, ce la complichiamo noi e poi nel secondo vediamo tutto quello che abbiamo visto dal punto di vista della direzione della partita, in una giornata in cui abbiamo visto altre cose sugli altri campi, in una settimana dove abbiamo assistito alla Lega che non è in grado di governare dopo il lutto che ha colpito il mondo della morte del Papa, e è pure sfortunata perché gli arriva la morte del fisioterapista del Lecce e non riesce a gestire bene nemmeno quella. E in tutto questo grandissimo casino c'è una società che è il Napoli, che ragazzi c'ha un'accusa pesantissima di falso in bilancio, ancora interrogatori di giocatori che dicono non siamo mandati a Lille, basterebbe solo questo per aprire un'inchiesta, plus falenze da condannare con punti di penalità per responsabilità diretta del patron, zero, tutto il mondo tace. L'Inter, ve l'ha detto anche Mirko Nicolino nell'ultima apparizione, vi dirà qualcosa anche nella prossima settimana, l'inchiesta addirittura penale sta andando avanti, oltre già a quello che sappiamo, perché ci sono dei business, degli affari dal punto di vista del denaro che coinvolgono quella parte di 'Ndrangheta e la società nerazzurra, è tutto silente, tutto niente, tutto cosa, non t'azzardare neanche a pensarlo. Cioè, se la Juventus fosse stata in queste due situazioni, era già belle che condannata. Quindi le prime due di questo campionato dovrebbero essere penalizzate di punti. Stiamo assistendo a tutta sta roba qua. E noi cosa facciamo? Noi cosa facciamo? Ci stiamo arrovellando sul secondo tempo, giocato in 11 contro 10, che doveva essere giocato diversamente. Con l'ultima in classifica dovevamo fare due gol in 11 contro 10 e non stare in difesa. Questa è la fotografia della nostra annata a 360 gradi. Facciamo così, torniamo da Tudor e andiamo a sentire nella pillola numero 4 il suo pensiero su Yıldız.
Ma no, era sotto un asciugamano là, intervallo, non si voleva far vedere, un ragazzo troppo buono, uno che ci tiene tanto, che è uno innamorato di calcio, uno che proprio gli piace il calcio, è puro, quel gesto là l'ha capito. Per me, io ho visto video, è stato come si dice è stato strattonato, bravo, strattonato, lui voleva liberarsi, poi è stato un gesto, non ha fatto quella cattiva, è stata una via di mezzo che poi ha pagato, ecco. Però voglio dire la sua bontà e sua che è una cosa importante, non ha mai fatto queste robe qua, li farà a scuola sicuramente, noi dispiace, siamo penalizzati da quel punto di vista, come ha detto lei. Poi c'è Gatti che era si è rotto quella cosa qua prima quando siamo arrivati, sono arrivato io, e c'è Cop Miners che c'è un problema di tendine, questa infiammazione, sono pezzi importanti, ecco, vanno detti. Poi no, non chiediamo scusa e ci prepariamo con 11 più 5 che saranno sicuramente forti e andiamola a vedere che succede.
Ci prepariamo con 11 più 5 che saranno sicuramente forti e non cerchiamo scuse, quello voleva dire ieri Tudor, che ogni tanto sbaglia dei termini con l'italiano, voleva dire non cerchiamo scuse a differenza di qualcun altro, basta, 11 più 5 forti. Infatti torniamo da casa con Gianni che dice: che tristezza aver paura della Lazio e del Bologna, lo so, questa è la Juve di quest'anno, speriamo l'anno prossimo, fino alla fine. Ma infatti non abbiamo paura, ma perché dobbiamo avere paura del Bologna e della Lazio? Tudor non ha mica paura del Bologna della Lazio. Turam ha detto niente scuse, Yıldız o senza Yıldız si va a Bologna e faccia la nostra partita per vincere. Ma chi è che ha paura del Bologna e della Lazio? Diverso è dire che le trasferte di Bologna e Lazio sono due partite difficili, complicate, perché andiamo in trasferta in casa di due squadre che si contendono con noi il quarto posto. Basta, sono difficili, sono trasferte difficili. Ma chi è che ha paura di andare a Bologna o a Lazio? Ma chi è che ha paura? Ma nessuno. Con i se, con i ma, e che ne sulle, e si vinceva facile lo scudo con Allegri in panca, la fantasia non è storia, scrive Davide. Con i se, con i ma non si va da nessuna parte. Mentre da Ventimiglia Max dice, ma come si fa a dire che il Diz ha dato una gomitata? È una sbracciata che poi ha alzato il gomito alla fine. Spero che la Juve faccia ricorso per le due giornate, perché di violenza non ce n'è. Mentre Donato da Battipaglia dice, mi sembra che noi... e con noi soprattutto amplificano gli episodi. È una bracciata, non è una gomitata. Nick dice, io sull'attaccante la penso come te, ma oggi in Europa chi è il Tevez da prendere? Guarda, due o tre nomi ce li avrei, ma non li prenderemo mai. Marco da Roma dice, vado controcorrente, il Diz ha fatto bene, che... ma che è successo? L'ha ammazzato? No, ha tirato una sbracciata, come ne vediamo 10.000 in questo campionato, su cui la gente ride, noi due, tre, sono già diventate tre le giornate di squalifica. Ma sì, mettiamoci a... ma facciamo quattro, dai, facciamogli finire il campionato, mandiamoli in vacanza. Sentiamo cosa dice Tudor rispetto, nella pillola numero 3 di Tudor, rispetto a queste quattro partite finali.
Io, sai, io questa settimana parlerò solo di Bologna, no? Solo di Bologna. Andiamo là forte con Bologna, per me è una bellissima sfida, un'opportunità di far vedere che noi siamo più forti, così come loro penseranno sicuramente loro, ecco, si gioca a casa loro, c'è il rettangolo là, andiamo là forte e basta. Poi io dico sempre, uno pensa che una partita più difficile, poi magari arriva quella dopo, no? E invece si dimostra quella, perché conta tanto quello che hai detto prima della partita, in che momento affronti che tu su quello non puoi incidere, no? Tu becchi Parma, che Parma gioca 5 partite che non perde, che è un momento di entusiasmo, di grinta qua, la becchi fuori casa, è una partita. O giochi contro Inter, che viene da Champions, da cui viene un po' stanca, magari un po', e tu pensi invece che Parma fuori è più difficile di Inter là, invece non è così. Chi è nel calcio sa che non è così. Allora io dico partita per partita, perché poi c'è quella, c'è la Lazio, c'è Udinese e c'è Venezia. Andiamo partita per partita, preparandosi bene, facendo le cose nostre, e vediamo cosa succede. È un'unica ricetta. Poi quando sento parlare di calcoli, di punti, di numeri, cioè, impazzisco. Una cosa che non serve veramente a niente. Quello che succede fuori succede, tu puoi controllare quello là, ti devi concentrare su quello, quello è una perdita, altre cose sono perdita di energia. A giocatori qua, poi a tifosi è bello, no? Probabilmente tifosi è bello perché si calcola, si fa, è bello perché sono tante dentro, secondo me stare fuori è molto bello, bello un po' meno stare dentro.
Igor, la tabella è l'oppio dei popoli, è meraviglioso fare la tabella quando sei dietro. Se sei davanti, grazie, se sei davanti abbiamo il destino nelle nostre mani, ma se noi siamo dietro e dobbiamo fare la tabella, guardare dove gli avversari possono perdere punti, perché se no, ho capito, noi giochiamo partita per partita e le vinciamo tutte, ma se le vincono tutte che gli altri che sono sopra, rimangono sopra. E quindi la tabella, i conti li dobbiamo fare. Voi giustamente non li dovete fare, tu devi pensare alla prima col Bologna, ma noi che siamo fuori ci dobbiamo anche un po' divertire a volte a farli i conti. Fammi sentire anche la pillola numero 5 di Tudor, perché parla di Colomouani, che sai che lui avrebbe, no, scelto Vlahovic invece di Colomouani quando è arrivato, e invece pillola numero 5.
Sono due giocatori, tutti e due forti. Colo oggi mi è piaciuto tanto, non lo volevo neanche togliere, perché ci dava tanto, cioè mi è piaciuto tanto se posso dire dal punto di vista umano, perché ho trovato un ragazzo che ha capito che partita era oggi, si è messo là a disposizione, corso, lottato, ha fatto un gol, ha fatto una rovesciata bellissima, poteva fare un altro, ha fatto una partita completa, li farà anche di umore per le prossime, poi Ecco, c'è bisogno di tutti.
Oh, finalmente un giocatore della Juve che ha capito l'importanza della partita. No, perché a Parma non l'aveva capita praticamente nessuno l'importanza della partita, che ci potrebbe costare molto cara. E invece meno male che il nostro allenatore adesso ci dice che qualche giocatore l'ha capito, tipo Colomoni, ha capito l'importanza della partita. Devo dire che mi sembra un gruppo abbastanza unito. Le immagini dei giocatori, anche Turam e Gonzalez quando sono in panchina, no? Che reagiscono agli episodi del campo, mi fa capire che comunque il gruppo è bello unito, eh? Si potevano bellamente fare gli affaracci loro in panchina. Invece li ho visti tutti belli coesi, quindi la speranza barra determinazione è che nelle prossime quattro partite l'atteggiamento sia quello lì. A partire da Bologna-Juve di domenica 4 maggio, perché sarebbe molto interessante andare a letto a mezzanotte del 4 maggio e fare una bella puntata lunedì 5 maggio. Vero, ragazzi e ragazze? Sentiamo ancora, abbiamo un po' di minuti. Fuori la voce, vocale da casa.
Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti i fratelli e sorelle bianconere. Un'osservazione: un tempo gli arbitri giovani che della C arrivano in Serie A venivano mandati nelle ultimissime giornate in scontri, in partite dove proprio non c'era in palio nulla. Mi chiedo come mai nel nostro caso sia stato mandato questo arbitro, che ha dimostrato di non essere ancora all'altezza in una partita così importante e decisiva dove ci sono in gioco interessi economici, e i dubbi ce li fanno venire loro.
Perché poi il risultato è questo: i dubbi ai tifosi glieli fate venire voi. Rocky, dov'è Rocky? Ma anche Chiné, che quest'anno potreste bissare con la maglietta. Chiné, ma dov'è Chiné? Attenzione, sentiamo un altro vocale da casa.
Buongiorno Claudio, Michele. Buonasera. Da Cosenza. Ma diciamoci la verità, con questa squadra noi quarti non arriveremo mai. Non so se hai visto la difesa anche ieri, se quei difensori sono veramente imbarazzanti. Poi giocavamo col Monza, dai, è veramente ridicolo leggere oggi valutazioni su Tutto Sport ai nostri difensori, 6,5, a qualcuno anche 7, ma veramente stiamo scherzando. Perché? Noi con questa squadra non arriveremo quarti, ma se il Milan dovesse vincere la Coppa Italia non arriveremo neanche quinti e forse neanche sesti.
Perché
le due partite con Bologna e Lazio, con questo modo di giocare, con questa difesa, francamente noi siamo destinati a perderle. È inutile illuderci. Il danno è stato fatto, chi l'ha fatto non vuole andare via. Non vuole.
Ma perché? Ma perché? Ma cos'è sto pessimismo cosmico? Ma anche su Corriere dello Sport prendono 6,5, 6 e 6. Sulla Gazzetta, fammi vedere un attimo, fammeli recuperati, i nostri difensori, vediamo le pagelle. Ma perché? Perché ce l'hai con tutti i nostri difensori? Perché? Sei mezzo Kalulu, sei mezzo Vega, sei Kelly, ma sono tutti e tre sufficienti o sei mezzo per tutti e tre i quotidiani sportivi? Ma perché dici che sono imbarazzanti? Ma non è vero. Ma non hanno fatto una partita imbarazzante. Ma perché? Ma ragazzi, ma perché anche quando vinciamo dobbiamo essere così? Perché? Perché? Fammi sentire un altro vocale, non posso chiudere così.
Buongiorno Claudio, io credo che il giocatore del Monza, adesso mi ricordo chi è, ha istigato Yıldız per un bel po' di tempo, ha giocato con la sua immaturità perché è un ragazzo giovane e l'ha fatto cadere nel trabocchetto di reagire. Può capitare una partita con un po' di pressione, con la paura di perdere, come abbiamo in questo periodo, di cadere in tentazioni fra queste cose. Ragazzi, c'è cascato Zidane in una finale dei mondiali a 30 e passa anni. Può non cascarci Yıldız a 19 anni, dai. Non è successo niente, non ha ammazzato nessuno, questo povero ragazzo. Buongiorno a tutti.
Buongiorno anche a te. Chiudiamo con questo sentiment un po' positivo, diverso da tutti i pessimisti cronici che ci sono in giro, con un messaggio che dovrebbe essere anche punto di riferimento, ma prima anche un ultimo vocale.
Ciao Fabrizio Torino, buon altro stadium. Ma allora, Yıldız adesso viene massacrato, manca avesse sfigurato la faccia di quel provocatore del Monza, si vede che deve essere un allievo di Izzo. Ma vorrei sottolineare l'arbitraggio nel secondo tempo, è stato veramente devastante. Chi ce l'ha mandato sto tizio? Non lo so, perché non ne ha azzeccata una e sempre è lui che ha creato tutto il nervosismo nei nostri. Poi si dice che i nostri sono fragili, bla bla bla, sì, però caspita. Ma ieri avevo voglia di scendere in campo e menare l'arbitro. Scusa, perché la pazienza ha un limite.
No, menare l'arbitro Ragazzi. Menare l'arbitro anche no, criticarlo aspramente, però no, stiamo calmi, stiamo tranquilli. Allora chiudiamo con Claudio D'Ancona che scrive: ciao, sono Adele, e quindi Claudio D'Ancona lo fa scrivere ad Adele: ciao, sono Adele e ho 12 anni. Ieri con mio padre Massi e mio cugino Matteo eravamo allo stadio Tribuna 100, che vinca o che perda, vedere la Juve è la cosa più bella del mondo. 12 anni, Evelina. Fine e ultima pausa, ultimo stop per noi. Domani siamo ancora da voi. Grazie a Luca in cabina di regia, grazie a tutti voi che avete scritto e vocalizzato. Adesso un bel caffè con Giulia Borletti.
Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.